I figli di Enea, storie di nuovi italiani, di Valentina Furlanetto.
What is it about them? I must be missing something. They just keep doing nothing. Too intoxicated to be scared. Better off without them. They're nothing but unstable. Bring ashtrays to the table. And that's about the only thing they share.
Buon pomeriggio a tutti da Valentina Furlanetto, bentornati ai figli di Enea. Oggi pomeriggio siamo con Francesco Vu, imprenditore, ingegnere milanese, fa parte della comunità milanese italo-cinese, è anche parte della Confcommercio di Milano. Intanto benvenuto Francesco.
Buon pomeriggio a tutti.
Lei è stato già nostro ospite, lo ricordiamo, a febbraio, quando si sentiva parlare del coronavirus per quanto riguardava la Cina, e la comunità cinese in Italia era sottoposta a una serie di pregiudizi in cui le persone italo-cinesi venivano additate come persone che portavano il virus. Volevo capire da lei qual è la situazione adesso per quanto riguarda la comunità italo-cinese, perché so che ci sono state ad esempio delle tensioni nelle manifestazioni degli esercenti a Milano nei confronti dei ristoratori cinesi che, come tutti gli altri ristoratori, in questo periodo sono chiusi, tra l'altro.
Anche in Italia il rischio è che siano manifestazioni come quello che è successo l'altra volta in Piazza Duomo a Milano. Io li chiamo i ristoratori sovranisti, quelli che dicono non svendiamo ai cinesi. In realtà i cinesi, la comunità cinese, quello molto attivo nel commercio, nel terziario, è la comunità cinese che è residente in Italia, e quindi diciamo che tutto quello che succede in Italia lei la subisce come lo subiamo tutti, no? Tutte le persone in Italia stiamo subendo il secondo lockdown, e quindi siamo tutti in crisi, altro che comprare nuove attività. Sono veramente pochissimi quelli che stanno investendo dentro la comunità cinese. Lo vedo tra i miei amici, lo possiamo anche verificare. Quindi siamo tutti nella stessa barca, no? Siamo qua a Milano, siamo radicati ormai da decenni, no? quasi un secolo siamo qua a Milano come comunità cinese. Negli ultimi anni si era trovato un punto di equilibrio, una sana convivenza, e la comunità cinese a Milano, soprattutto a Milano, ma anche in Italia in generale, no? A parte alcuni casi, alcune zone sporadiche, così è ben vista, ecco. E quindi non vorrei che poi si tornasse indietro. Questo è un timore che abbiamo, ma io sono abbastanza convinto che la maggior parte degli italiani che hanno anche tra le proprie amicizie tanti cinesi capiscono, no, che riescono a fare differenza, riescono a vedere la differenza tra il tuo vicino cinese e diciamo quello che succede dall'altra parte del mondo, ecco.
Waking up at sundown, they're late to every party. Nobody's ever sorry. So inebriated now to death. Morning as they come down, their pretty heads are hurting. They're awfully bad at learning. Make the same mistakes, blame circumstance.
Finché lo si legge sui social, vabbè, ancora. Diciamo, una persona non ci rimane così male, ci rimane un po' male, ma non così tanto. Poi capita che personalmente, andando in farmacia con persone che ti conoscono, ti dicono: ah, guarda, stavolta l'avete combinata grossa, no? Io dicevo: ma l'avete in che senso? Ah sì, guarda, il virus viene dalla Cina, tu sei cinese, quindi l'avete. Io ho detto: ma che cosa c'entra? Io sono qua da da sempre praticamente, sono qua da 30 anni dei miei 39, anzi 31 dei miei 39, sono persone che mi hanno, che sanno quello che faccio, sono persone che magari anche con cui io collaboro per le luminare, per tante altre cose, no, legate al commercio, e sentirselo dire da persone che tu conosci da anni, se non decenni, questo ti fa pensare che purtroppo in alcuni casi siamo molto ignoranti e l'Italia paga un provincialismo che purtroppo secondo me deve imparare a superare, no? Se vuole, come si dice, sapersi, se vuole saper valorizzare tutte le sue componenti etniche che la compongono di fatto in questo momento. L'Italia piano piano, ma l'Italia è sempre stato un misto di popoli, no? L'Italia sono passati dagli arabi, dai greci, dai fenici, ai longobardi, ai spagnoli, francesi, qua sono passati di tutte le popolazioni, queste l'hanno resa ricca, no? A partire dai romani, etruschi in poi. E quindi secondo me, ecco, io vedo un'Italia più ricca, che sappia valorizzare tutte le diversità senza perdere la propria storia e la propria cultura, e questo lo si può fare solo con un'apertura mentale, non facendo delle associazioni un pochettino strampalate proprio verso persone, proprio andando a penalizzare persone con cui vivi tutti i giorni.
Si rischia una frattura fra la comunità italo-cinese e il resto della comunità italiana? Lei ha sentito ad esempio di persone italo-cinesi che vogliono tornare a vivere in Cina per questa ostilità o comunque queste espressioni che si sentono?
Allora, purtroppo questo rischio c'è e io diciamo che mi sto battendo finché io, insieme ai miei amici, alle associazioni cinesi di seconda generazione soprattutto, ci stiamo battendo affinché questo non succeda. Ad esempio, sentire dalle parole dell'assessore all'istruzione della regione Lombardia dire che non ha mai visto un cinese andare in farmacia, quando io proprio 10 giorni prima avevo fatto un post sulla farmacia, va, diciamo, a peggiorare sicuramente le situazioni e anche la convivenza, perché poi ci sono delle leggende metropolitane, soprattutto in provincia, non a Milano dove c'è una buona presenza della comunità cinese, ma nelle zone dove la presenza cinese è bassa e le persone ci credono. Io direi che è anche l'ora di piantarla, di mettere in giro delle leggende metropolitane, soprattutto se si hanno dei ruoli di dirigenza, dei ruoli di rappresentanza, per una manciata di voti, io dico, no? Anche perché poi la convivenza sociale è una cosa che dovrà durare nei decenni e nei secoli. Invece la manciata di voti è solo una questione temporanea, bisogna saper guardare, no, avere un po' di lungimiranza e guardare al futuro. Il futuro vede che l'Italia deve valorizzare tutte le sue componenti migliori, e tra cui secondo me c'è anche la comunità cinese, che ha molta dinamica, che è molto intraprendente, crea lavoro, secondo me anche ben inserita. Non ci sono queste, alla fine non c'è questa grandissima differenza sociale, culturale, che non permette, diciamo, una vera una vera amicizia, io la chiamo
Francesco,
così,
lei
una
stesso
vera integrazione.
Ha dei dipendenti di origine cinese, ma anche di origine italiana.
Esatto, io nel 2013 sono finito sulla copertina dell'Espresso perché ero tra i primi che ha avuto il coraggio di dire che ha i dipendenti di origine italiana anche, no? Il primo di comunque di mettercelo in realtà, tantissimi altri miei amici avevano dipendenti di origine italiana anche più di me, però io in quel caso lì ci avevo messo la faccia ed ero finito sulla copertina dell'Espresso. Tuttora ho, come si dice, personale di ogni origine, quindi anche italiana, che ormai sono con me da tantissimi anni, tanti.
What is it about them? I must be missing something. They just keep doing nothing. Too intoxicated to be scared.
E l'ostilità nei confronti della comunità cinese l'ha colpita anche poco tempo fa, quando l'ex ministro dell'interno e segretario della Lega Salvini aveva messo la sua foto insieme a quella di Sallusti, il direttore del giornale, per dire tutti in crisi tranne la Cina. Era stato proprio preso di mira da un politico nazionale.
Sì, io insieme a un mio collega italo-cinese ho cercato di prenderlo sull'ironia, no? Mettere la mia faccia come quello cattivo, brutto cattivo che conquista l'Italia è assolutamente non vero, anche perché uno, io sto soffrendo la crisi come tutti, e poi cioè, l'investimento italo-cinese sul territorio italiano è un investimento italiano, perché le imprese sono iscritte alla Camera di Commercio italiane, quindi a tutti gli effetti sono imprese italiane. È differente invece se ci sono investimenti, grandi investimenti delle multinazionali di cinesi, ma noi sappiamo che gli investimenti delle grandi multinazionali cinesi, nonostante diciamo il memorandum per la collaborazione sulla via della seta tra Italia e Cina, gli investimenti stanno calando, ma nonostante diciamo l'acquisizione di parte delle quote del porto di Taranto, ma di fatto gli investimenti cinesi, quelli grossi, stanno diminuendo dopo che la Cina aveva raggiunto il picco negli anni 2015-2016, quando aveva comprato l'Inter, il Milan, la Pirelli. Di fatto ormai non si contano più, no, i miliardi, ma ogni anno, secondo me, non so se supera in totale qualche miliardo, che sono molto meno rispetto agli investimenti in altri paesi, molto meno degli investimenti americani oppure tedeschi in Italia. Quindi
è chiaro, è chiaro.
Di cosa stiamo parlando? Stiamo cercando un capro espiatorio e andando a minare, diciamo, la convivenza sociale, quando comunque la comunità cinese in Italia è una delle, come dicevo prima, una delle componenti più dinamiche, che di fatto poi crea lavoro, crea indotto su tutta la filiera.
Ci dovremmo fermare brevemente, ma torniamo con lei tra pochissimo.
Ma è possibile che c'è? Le piroette della politica, le notizie che arrivano da ogni parte del mondo, la cronaca nera, la cronaca bianca, lo sport, gli spettacoli, io non ci capisco più niente. Ma come si fa a seguire tutto?
Scusa, ma tu ascolti Effetto Notte?
No.
Ah, ecco, si capisce.
Effetto Notte, di Roberta Giordano, dal lunedì al venerdì alle 21, su Radio 24.
In modo che un giorno non potrete dire: io questa mica la sapevo.
Depuis quelques semaines, notre pays fait face à la propagation d'un virus, le COVID-19, qui a touché plusieurs milliers de nos compatriotes.
Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch.
Europa y España estamos plenamente inmersos en la segunda ola de la pandemia. El COVID-19 se extiende por todo el mundo.
The struggle against COVID is the single biggest crisis the world has faced in my lifetime.
We all agreed that we want to get the economy back on track by getting the virus under control. Il mondo ti sembra improvvisamente più piccolo? Le frontiere impermeabili? Continua a progettare il tuo futuro a mente aperta. Generazione Mobile è l'antidoto contro ogni lockdown. Ogni settimana ci sintonizziamo con i giovani italiani oltre confine per spiegarti come studiare, lavorare e fare impresa all'estero, anche in tempi di pandemia. Generazione Mobile, il primo passaporto radiofonico valido per l'espatrio, perché il nostro mercato del lavoro globale è sempre aperto. Sono Sergio Nava, ti aspetto ogni sabato alle 13.30 su Radio 24.
I figli di Enea.
And you don't seem to notice I'm not here.
Riprendiamo questa seconda parte dei figli di Enea. Oggi siamo con Francesco Wu, rappresentante della comunità italo-cinese a Milano, imprenditore, ingegnere. Francesco ci stava raccontando come sta vivendo la comunità italo-cinese la situazione del coronavirus, del lockdown della zona rossa in Lombardia, ma volevo affrontare con lei anche due lutti che l'hanno colpita. È scomparso da pochissimo Gianni Berardinello, che era un titolare di un panificio di via Paolo Sarpi a Milano, proprio la Chinatown di Milano. Durante il primo lockdown, questo panettiere, che era molto conosciuto nella zona, aveva regalato pane e brioche ai bisognosi, lasciandoli all'interno di ceste fuori dal suo negozio. Purtroppo però questo fornaio è stato travolto dalla seconda ondata, aveva 76 anni, e insomma una grande perdita. Ho visto che anche lei, da portavoce della comunità cinese di Milano, ne ha parlato come di una persona che si deve da fare anche, appunto, come dicevamo, per i bisognosi.
Sì, allora, per bisognosi, poi era una persona che si dava tantissimo da fare per la via Sarpi, per tutta la zona, no? La cosiddetta Chinatown. Senza di lui, senza le sue idee, senza la sua grande voglia, energia di fare, non avremmo fatto tanti progetti che abbiamo fatto in questi anni per la via. Stava benissimo, a 76 anni, non soffriva, non aveva neanche un mal di schiena. Io ne ho quasi 40 e soffrivo un mal di schiena, lui non aveva.
Aveva anche personale non italiano, di altre nazionalità nel suo forno.
Lui aveva personale di tutti i colori, ecco, c'è un ragazzo cinese, c'è una ragazza di origine dello Sri Lanka, se non sbaglio, poi anche dei proprio ai forni, c'è le persone di origine nordafricana, oltre a italiani. E quindi era una persona sì che dava, ed era anche un punto di riferimento, oltre a fare un pane buonissimo. È davvero un peccato, perché lui, come si dice, ancora più peccato, perché è una persona che stava bene, era pieno di energie, no? Instancabile. Questo ti scuote, come questo virus sia davvero subdolo.
Supposedly I'm lonely now. No, I'm supposed to be unhappy without someone. But aren't I
persona che purtroppo è morta di Covid e che le era vicina, fratello Arcangelo, che è stato quindi un padre, un uomo di chiesa. In che maniera lei aveva dei rapporti con questo padre?
Ma, fratello Arcangelo è una delle persone che io reputo una delle persone più importanti della mia vita, perché mi ha dato...
Lei,
diciamo...
Francesco, non era cattolico quando è arrivato in Italia?
No, io non ero cattolico, anche grazie a lui mi sono convertito e sono cattolico.
Ma al di là della sua fede, sì, che è una cosa molto personale, esatto, mi pare di capire, sì, che fratello Arcangelo l'abbia aiutata anche ad introdursi nella società italiana, a trovare una persona, una sponda per imparare delle cose e ambientarsi, sì, quando era piccolo.
Assolutamente, anche perché poi nel dopo scuola di quartiere a Milano, nella zona che si svolgeva dentro l'Istituto Gonzaga, in zona stazione centrale, c'era questo dopo scuola dove io ho partecipato, dove ho iniziato a integrarmi di fatto, no? Appena arrivato in Italia nell'89, a integrarmi e ad assimilare tutte quelle cose belle che mi veniva insegnato, tra cui la gratuità. E poi, oltre a insegnare tantissimi giochi, calcio, nuoto, pallavolo, imparare a socializzare, imparare anche a stare dentro un'associazione, tant'è che poi, una volta divenuto un pochettino più grande, sono stato io a passare dall'altra parte, a seguire io i bambini, diciamo, più bisognosi di essere seguiti del quartiere. Sì, c'erano bambini di tutti i colori. Negli anni, fine anni 80, inizio anni 90, c'erano tanti bambini stranieri, ma anche tantissimi bambini di origine meridionale. Quindi si faceva veramente una integrazione dal basso, no?
C'erano bambini di fedi diverse, sì, immagino, islamici, sì, bambini, cattolici.
Sì, bambini di, esatto, islamici, cattolici, ortodossi. Si imparava a rispettarci e a interagire anche in quell'ambiente. Ed è proprio grazie, diciamo, a questo spirito di volontariato, questa gratuità anche cristiana, che una volta divenuto adulto, no? Come dicevo prima, ho fatto 7 anni di volontariato. Poi dopo l'università, sempre su questa scia, ho contribuito a fondare alcune associazioni proprio per la convivenza tra la comunità italo-cinese e quella italiana.
You check your complexion to find your reflections all alone. I had to go. Can't you hear me? I'm not coming home. Do you understand? I've changed my plans, 'cause I'm in love with my future. Can't wait to meet her. And I'm in love, but not with anybody else. Just wanna get to know.
Francesco, a questo punto della sua vita, che cosa rappresenta la Cina per lei?
La Cina come il papà e l'Italia come la mamma, ecco. Perché io fino nel periodo adolescenziale, che l'ho passato tutta in Italia, c'era un periodo in cui io ho iniziato a rifiutare un po' la cultura cinese, no? Ero molto critico. Invece, una volta divenuto adulto, ho saputo, ad esempio, prendere tutto con la parte legata alla voglia di fare, una voglia di intraprendere.
E invece dal punto di vista dell'Italia, in una parola, qual è la sensazione che ha quando pensa all'Italia?
Allora, la sensazione che ho dell'Italia è, beh, l'Italia è il paese che mi ha accolto.
In una parola, casa.
Io qua mi sento... Sì, esatto, nel senso che mi spiace, diciamo, che su tanti aspetti sia ancora un pochettino provinciale, se vogliamo dirla così, e spero che diciamo che nonostante tutto, io spero che poi ce la possiamo fare, ecco, no? Nonostante le difficoltà ce la possiamo fare. Non so, è come in una partita di calcio, no? L'Italia non vince mai con una grandissima facilità, no? Bisogna sempre soffrire fino al 90esimo. A me è sembrato, a volte, anche se a volte vorrei che alcune cose fossero un pochettino più facili.
La ringrazio per essere stato con noi oggi pomeriggio.
Grazie a voi e grazie agli amici radioascoltatori.
Grazie anche da parte mia a chi è stato in ascolto di questa puntata. Vi do appuntamento a domenica prossima, sempre alle 14, sulle frequenze di Radio 24. Ciao.